Meglio.
Scusami.
No, 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 stavo chiamando perché no, appunto volevo capire se toccava a me o no, ho capito che tocca a me, quindi
A
va
questo
bene.
punto sì, è molto chiaro a questo punto.
Aspettate solo che mi schiarisco un po', ditemi voi esattamente, cioè come funziona, io ho un quarto d'ora e faccio il mio
Sì.
comizio più o meno, se ho capito bene, giusto?
Sì, comizio,
Ok, allora,
insomma, ci piacerebbe.
sto scherzando.
Ci piacerebbe sapere un po' cosa ne pensi nella fattispecie, al di là di queste iniziative, insomma, di tutto quello che ci ha
Sì.
coinvolto
Allora.
ultimamente. Perdona l'emozione, ma io ammetto che ho tutti i tuoi DVD da parte e quindi per me è veramente un onore poterti fare qualche domanda.
Grazie, grazie, grazie. A me, per me è un onore parlare dopo Massimo Cittro, figurati, ognuno è onorato. Dunque, sentite, allora facciamo così. Io ho pensato, non so di cosa abbiate parlato durante il corso della giornata, ma io comunque vi dico quello che avrei voluto dire io. Con il quarto d'ora che mi è dato a disposizione. Secondo me è importante riallacciarsi alle parole di Viganò e al concetto più ampio di quello che è stata veramente questa operazione in generale. Cioè io non ho informazioni precise sul virus, sulla parte medica. A me interessa di più la parte politica, la parte di come è stato gestito il tutto e come si può inquadrare il tutto. La mia ipotesi, la mia lettura di tutto quello che è successo è che siamo stati di fronte, siamo ancora dentro, anche se non lo sappiamo, una operazione globale di altissima sofisticazione che ha funzionato benissimo per loro a livelli multipli. Cioè ha funzionato a livello economico, a livello medico, a livello politico soprattutto. Possiamo chiamarlo il grande complotto del Covid, chiamiamolo, anche se usiamo le virgolette perché sono parole abusate, ma chiamiamolo pure il grande complotto del Covid. Per capire bene questa lettura, bisogna fare lo sforzo, prima di tutto, di mettersi dalla parte loro, perché dalla parte nostra è difficile vedere bene le cose. Proviamo a pensare di essere parte dell'elite mondiale, quelli che Giulietto chiamava i padroni del mondo, con una intuizione semantica molto, molto bella. Qual è il loro problema? Ecco, vediamo qual è il loro problema. Il loro problema è mettere sotto controllo un'umanità, almeno la parte occidentale del mondo, quindi 1,5 miliardi di persone. Per parte occidentale, diciamo Europa, Stati Uniti, Canada, Australia e un po' di Sud America, quindi 2 miliardi di persone, volendo esagerare. Almeno questa, metterla sotto controllo. Perché da quando è nato internet, questo è il vero problema secondo me che riguarda l'elite, c'è stata una crescita esponenziale di presa di coscienza nel mondo. Quando diciamo mondo, ricordiamo, parlo sempre di mondo occidentale. Dall'altra parte non so bene cosa succede, non mi arrischio a dare giudizi. Nel mondo occidentale c'è stata un'accelerazione della presa di coscienza generica, generale, da parte di tutti, enorme. Grazie al fatto che le informazioni circolano a una velocità e con una facilità, o almeno circolavano fino a poco tempo fa, con grande facilità. Quindi abbiamo di fronte questa invenzione di Internet, per quelli che l'hanno creato Internet, che sono poi i militari, la cosa comica è che è stato creato dai militari americani Internet, è diventata una serpe in seno, nel senso che hanno questo problema. Hanno questi 2 miliardi di gente che ormai non si fanno più raccontare niente da nessuno, non stanno più lì alla sera a bere con l'imbuto, il televisore con l'imbuto infilato in testa e tutto quello che ci versano dentro va bene. Molti ancora sì, purtroppo, ma moltissimi purtroppo per loro no. Come si mette sotto controllo, come si mettono sotto controllo 2 miliardi di persone nel mondo occidentale, quindi democratico per definizione? Non possiamo mettere un dittatore unico perché non va bene, non si fa. Non possiamo certo controllarli in modo militare. Quindi è stato necessario cominciare a pensare, a metterli sotto controllo e né, tra l'altro puoi pensare di controllarli uno per uno, perché schiacci Mazzucco, arriva Nervuti, schiacci Nervuti, arriva Toscano, schiacci Toscano e arriva Fracassi, cioè non puoi farlo così, uno per uno, non siamo piccole pulci da schiacciare, siamo tanti. Allora ci vuole un sistema generalizzato. Qual è? Secondo, questa è la mia lettura della loro testa, il sistema dell'identità digitale. Cioè, grazie all'unificazione del controllo e del servizi dell'unità dell'identità digitale, di colpo hai 2 miliardi di individui che sono tutti di colpo sotto il tuo controllo, perché tu possiedi quello strumento meraviglioso digitale che gestisce tutte le loro vite. Lo stiamo vedendo già adesso, cioè la direzione verso il controllo digitale delle persone è l'unica soluzione che hanno. I camionisti canadesi 2 anni fa hanno intasato la capitale che protestavano contro il Green Pass, li hanno spenti, proprio anche letteralmente, li hanno spento i conti correnti grazie all'identità digitale, e soprattutto hanno punito non solo i camionisti canadesi, ma anche tutti quelli rintracciabili digitalmente che avevano mandato supporto. Cioè, se io avessi fatto, fossi canadese, avessi fatto una donazione su PayPal ai camionisti canadesi, sarei stato legnato anch'io e avrei avuto il mio conto corrente sospeso o bloccato per un certo periodo. Quindi questa è l'arma che hanno pensato di usare nel futuro e alla quale vogliono arrivare. Ma come fai, sto andando all'indietro adesso nella loro testa, ma come fai a convincere 2 miliardi di persone a metterti in mano digitalmente la loro vita, quando ciascuno sta così bene con i suoi contanti in tasca, con le sue patenti di carta in tasca, la carta d'identità in tasca? Come fai a convogliarli dentro? Allora facciamo un passo indietro. Grande idea. Un sistema di controllo digitale scatenato dalla paura della malattia. Quindi usiamo il virus, la parola virus, la paura del virus, per obbligare tutti ad installare il Green Pass, perché questo sarà il primo passaggio. Sto sempre ragionando nella loro testa, magari sbaglio, io la leggo così, perché questo sarà il passaggio. Una volta che abbiamo obbligato la gente, o convinto anzi, dell'utilità di avere uno strumento digitale comune che, virgolette, ci salva la vita, ecco che abbiamo aperto finalmente la feritoia per poter infilare il braccio e anche tutto il resto. Un passo ancora indietro, come facciamo a imporre un Green Pass digitale alla gente che è lì tranquilla? Gli facciamo prendere una gran paura con un virus globale. Ecco che torniamo indietro. Torniamo ai biolaboratori di Wuhan, che poi sono stati finanziati e serviti medicalmente, come ha dimostrato Citro nel suo libro, come ha dimostrato Fracassi nel suo libro. Tutta la creazione del virus, quindi, la creazione del virus che c'è stato, io non faccio parte di quelli che il virus non c'è. Io nella mia lettura ho sempre pensato che il virus esiste, che era un virus ingegnerizzato, come hanno detto Montagnier e tanti altri fin dall'inizio, e che il cui scopo era proprio di essere bassamente letale per evitare di distruggere l'umanità, ma altamente contagioso per diffondere velocemente la paura e quindi poter implementare tutti questi meccanismi. Torniamo all'inverno del 2019, quando appunto a Wuhan, proprio a Wuhan, guardate, in tutto il mondo, proprio a Wuhan si svolgono i giochi militari internazionali, quindi è il punto ideale, è la situazione ideale per mettere in giro questo virus, che poi gli atleti se lo riportano ognuno a casa sua, e comunque potremo dar la colpa ai cinesi, che così non diciamo che è colpa nostra, perché tutta l'operazione è nata da Fauci e da quell'altro che si chiama Peter, non mi ricordo più cosa, e hanno portato il lavoro a Wuhan, ma è stato fatto dagli americani. Questa è la mia lettura, non è detto che sia quella vera, io vi offro la mia, ognuno ne faccia quello che vuole. Yeah. Ecco che allora parte il meccanismo della paura, parte il contagio, i cinesi aprono 50 ospedali in 30 minuti, tutto il mondo lo vede, tutti si spaventano, eccetera, eccetera. Ma, e qui c'è la grande chiave di tutto, quando i medici si rendono conto in Occidente che la malattia causata da questo virus è facilmente trattabile con medicine normali, ecco che si rompe il giocattolo. Cioè qualcuno deve aver detto: ragazzi, qui abbiamo inventato sta roba meravigliosa, ma poi arriva un Citro qualunque con gli antinfiammatori, un Dedonno qualunque con la plasmaferesi, un Didier Raoult qualunque con l'idrossiclorochina, e hanno già risolto il problema. Non va bene. Ecco che parte la lotta alle medicine disponibili. Perché è stata fatta quella storia, ricostruendo adesso la storia, ormai l'avete capito, perché è stata fatta la lotta a tutte le medicine disponibili? Io me ne sono accorto già al secondo o il terzo mese, diciamo verso aprile o maggio del 2020, quindi i primi 3 mesi, diciamo, mi sono accorto che ogni volta che usciva una notizia di qualcosa che sembra curare questo Covid, veniva fuori qualcuno e diceva no, no, non funziona, non va bene. E dico, ma com'è sta storia che sistematicamente, cioè sanno già che non va bene, non l'hanno neanche provato. Usciva la vitamina C e non va bene, la vitamina D, no, non va bene. E l'altro punto di sicurezza non va bene, viene fuori del donno e viene affossato. Chiaramente c'era sotto un disegno pratico molto preciso, e cioè, per poter arrivare al vaccino, che non era lo scopo, attenzione, lo scopo di tutto questo non era il vaccino, era il Green Pass.
Esattamente.
Il vaccino era lo strumento necessario, indispensabile per poter imporre il Green Pass.
Esattamente.
Molte persone hanno pensato che il Green Pass fosse necessario per arrivare, l'hanno imposto per farci vaccinare. In realtà è il contrario, prima hanno creato la necessità e l'obbligo in un certo senso della vaccinazione, poi hanno tirato fuori, guarda che bella idea che abbiamo avuto, per distinguere chi è e chi non è vaccinato usiamo questo. Questo era lo scopo finale, questo maledetto affare che ci hanno infilato qua dentro e che ci ha abituato da quel giorno a dover andare nei posti, tirare fuori il nostro affarino e farlo vedere e doverti in qualche modo giustificare. Allora, tornando per ricucire il discorso, perché hanno proibito, io ho chiamato proprio il mio documentario, l'ho chiamato Covid le cure proibite, perché le hanno veramente proibite? Perché, è venuto fuori dopo, lo aveva scoperto fra l'altro Massimo Citro per primo, non l'ho mai ringraziato abbastanza per questa scoperta, si era accorto che c'era nella legislazione europea e simmetricamente anche in quella americana dell'FDA, cioè il Federal Drug Administration, e nell'EMA, in ambedue le strutture, c'era chiaramente la regola che, virgolette, si può autorizzare con procedura di emergenza un qualunque vaccino, ma solo se non esistono cure disponibili in questo momento. Ecco perché una qualunque cura disponibile, se De Donno fosse stato adottato, per esempio, immediatamente cadeva il diritto alla procedura d'urgenza del vaccino. E la procedura normale, che non è quella d'urgenza, sono 3 o 4 anni di test, quindi ti saluto,
esatto.
Scrollava tutto, quindi hanno dovuto proibire le cure che c'erano e quindi hanno ammazzato intenzionalmente, hanno lasciato morire intenzionalmente decine, centinaia di migliaia di persone perché gli serviva poter dire, virgolette, non avremo la soluzione finché non avremo il vaccino. Io mi ricordo addirittura Speranza che nel aprile del 2020, quindi a 3 mesi dall'inizio di tutta questa storia, già lui sapeva che non avremo mai una soluzione se non arriva il vaccino. Come facesse a saperlo, ovviamente, non si sa. Perché se veramente è un virus sconosciuto, se è veramente una malattia nuova, se è veramente una cosa che abbiamo mai visto, perché devi escludere a priori che certe cose funzionino? Perché ti è stato detto che tu devi dire così, perché lo scopo è di arrivare alla vaccinazione e a sua volta la vaccinazione ci servirà a imporre il Green Pass. Adesso che bene o male sono riusciti, adesso, da 2 anni ormai, sono riusciti a imporre il Green Pass, ci hanno abituato all'idea che noi dobbiamo in qualche modo inserire qualcosa in questo telefono per giustificare la nostra presenza nel mondo, per essere validati nel mondo. Perché una volta ti serviva per andare a lavorare, un'altra volta, tra un po' ti servirà magari per attraversare una frontiera, ti diranno, ah ma non hai fatto tutte le vaccinazioni, in Svizzera non puoi andare, ma come io? No, no, non puoi, vai a casa, alla fine ti obbligano a farlo. Quindi, avete visto che il disegno è veramente con una lunga rincorsa. A me la dimostrazione di questa teoria che vi ho esposto è proprio nel fatto che quando c'erano le cure disponibili nessuno ne voleva sapere. Hanno preferito e continuano a negare ancora oggi, perché sennò dovrebbero ammettere di aver sbagliato allora, che tutte queste cure non funzionavano, di Raoult l'hanno fatto fuori praticamente, eccetera, eccetera. Quindi siamo dentro, adesso che abbiamo capito che siamo dentro a questo gioco mefistofelico, e adesso che cominciamo a intravedere qual è la vera finalità, quali sono le nostre possibilità? Cosa ci resta ancora da fare? Evitare in qualunque, non solo evitare noi in qualunque modo possibile di accettare qualunque forma di identità digitale, di servizio digitale, di moneta digitale, cioè dobbiamo lottare e rifiutare regolarmente, sistematicamente qualunque cosa che ti porti a installare qualcosa in sto maledetto telefono. Io il telefono lo uso per telefonare e basta. e proprio per mandargli SMS quando devo mandare un numero di telefono a qualcun altro. Basta, non ho WhatsApp, non lo uso per internet, lo uso solo per telefonare. Ecco, se riuscissimo tutti non solo a fare questo e a rifiutarci di cascare nell'esca che ti viene fatta perché magari hai un vantaggio, pensa che bello, ce lo venderanno con lo zuccherino, con lo zucchero filato tutto intorno, il problema è che in mezzo c'è il cetriolo, questo è il grande problema.
Sì, in mezzo trovi poi il bastone.
Esatto, trovi il bastone. Quindi noi possiamo lottare, ma soprattutto, e questo lo dico a tutti quelli che ci ascoltano, ciascuno di voi, ciascuno di noi deve cercare di portare questo messaggio a quelli che questo video non lo vedranno, a quelli che non si sono così mai interessati, cioè ciascuno deve fare la fatica di far capire a chi ha intorno, perché noi abbiamo solo questo mezzo per diffondere il nostro messaggio, il passaparola. Noi, che bello che c'è anche il timer, perfetto, sembra di essere in televisione. Allora, ho ancora 3 minuti, non so più cosa dire, io così.
Forse dico, è un'offesa, non lo so. Non lo so.
Comunque sia, ho finito comunque. Dicevo, ciascuno di noi che ascolta deve sforzarsi di far capire alle persone che non hanno tanto voglia di capire. A quelli che dicono, vabbè, sì, ormai è passata, è andata così. No, Ciccio, guarda che non è andato niente. E questo bisogna dire alla gente. Ti spiego, fermati 5 minuti, ragiona. Che cosa farai tu? Bisogna fare questa domanda alla gente. Che cosa farai tu quando come un fesso avrai messo nel tuo telefonino il tuo conto corrente, il tuo conto corrente digitale, perché il conto corrente ce l'abbiamo già, cioè possiamo accedere, ma quando tutto sarà unificato lì dentro e pian piano ti toglieranno i contanti e poi magari ti metteranno la patente e se per caso non hai pagato una multa allora ti tolgono la possibilità di farti la ricarica oppure i soldi che puoi spendere sono di meno, cioè bisogna cercare di dare alle altre persone un'immagine di quello che può essere il futuro distopico che ci attende, non purtroppo fra 10 anni, ma dopo domani, tra 2 anni. Quindi è il grande lavoro che dobbiamo fare tutti, è appena iniziato. Secondo me, e qui viene fuori la parte ottimistica di Mazzucco che molti mi prendono in giro, ma secondo me il Covid è servito, a parte purtroppo quelli che ci sono morti e che non sono stati curati, ma è servito comunque come grande campanello, un grande sveglia. Quindi se noi riusciamo a trasformarlo in un campanello d'allarme che tutti abbiamo sentito e ci avvisa che prima di essere chiusi nella stalla possiamo ancora fare qualcosa, vedrete che magari fra 5 anni riusciremo a dire per fortuna è arrivato il Covid, perché tutte le contraddizioni del Covid ci hanno talmente svegliato che siamo riusciti a reagire e a far reagire un numero sufficiente di persone da non farci fottere tutti insieme.
Guarda, infatti da casa scrivono: questa puntuale analisi di Mazzucco va ritagliata e divulgata. Quindi ne approfittiamo, anche perché ultimamente la controinformazione, informazione divergente, chiamiamola come vogliamo, non è semplice da fare, nel senso che noi già come 9MQ siamo una pagina shadow bannata, facciamo molta fatica a fare divulgazione, ma la vera divulgazione la facciamo tutti insieme in questa maniera qua, quindi divulgando noi stessi i contenuti che riteniamo interessanti e iniziare ad approcciare anche appunto persone che fino ad oggi hanno dimostrato scelte diverse, ma magari non pensieri diversi, magari pochi pensieri. Ecco, se noi riusciamo a dare una mano a dare così qualche input, magari, che ne so.
Sì, bisogna porre a tutti la domanda, quando sentirete qualcuno che vi viene a elogiare mi metto il wallet digitale, io sono figo, io c'ho tutto qua dentro, bisogna chiedergli, in modo non aggressivo, ma in modo intelligente, dico: scusami, ma cos'è che puoi fare adesso che non facevi prima? Non hai la patente, adesso ce l'hai. No, ce l'avevi già prima. Non potevi accedere alla tua banca, puoi accedere anche da prima. Usalo per telefonare a tua mamma, sto cacchio di telefono. E togliamo tutte le possibilità che dà a loro di controllare la nostra vita. Bisogna continuare a fare degli esempi, perché sennò la gente ci casca. E poi viene, come dicevo, viene sempre allettata dallo zuccherino, dal fatto che guarda che bello, c'ho tutto qua nel telefonino. Bravo, furbo. Ti faccio una semplice domanda. Bene, tu sei furbo, hai tutto nel tuo telefonino. Se adesso per qualunque motivo ti chiudono la SIM card, perché magari non hai pagato le tasse nel 37, cosa fai? Fate questa domanda alla gente e di colpo magari vedrete qualche occhio che si apre, diranno, ah già, è vero, cacchio, non ci avevo pensato. Ecco, fategli l'immagine, bravo, hai tutto lì dentro, e se per caso ti bloccano la SIM card, vai a rinnovarla e non si, per qualunque motivo esatto. Non puoi, cosa sei? Una ameba che deve andare in giro a chiedere fisicamente l'elemosina per pagarsi un caffè, esatto. Oppure l'autobus per tornare a casa, perché questo è.
Esatto. Massimo, grazie infinite, grazie di cuore per questo intervento molto, molto prezioso. Adesso noi introducendo Andrea, passiamo tramite Armando. Armando, sei dei nostri?
Sì, sono qua.
Un paio di domande. Io vi saluto, cioè nel senso che vi lasciamo proprio la palla, eh?
Sì.
Io è dalle 10:30 di stamattina, sono anche abbastanza
paio di domande
di quello che ho fatto.
Un paio di domande.
Ciao Andrea.
Ciao Eli, ciao Molla.
Allora, una domanda è: per quale motivo il CSV Covid-19, il cui obiettivo è coordinare le attività di farmacovigilanza e collaborare al piano vaccinale con una funzione strategica di supporto scientifico all'AIFA, al Ministero della Salute e al Servizio Sanitario Nazionale, non ha mai segnalato le reazioni avverse evidenti nella pratica clinica e nella letteratura, né ha mai pubblicato i suoi risultati e le sue evidenze scientifiche? Per quale motivo il governo e le autorità hanno proseguito a obbligare ai vaccini, ricattando, combinando multe e sospensioni, imponendo passaporti sanitari, discriminando la popolazione e rovinandola economicamente, quando la stessa Pfizer aveva ammesso il 31 dicembre 2021 di non essere sicura di poter provare che il suo vaccino fosse efficace e quindi avere l'approvazione definitiva dagli enti di controllo medico? Per quale motivo il governo e le autorità sanitarie hanno ripetuto che il vaccino è l'unica soluzione per l'epidemia, quando invece questa infezione è perfettamente curabile? Hanno quindi negato l'evidenza e mentito alla popolazione, sostenendo che non esiste cura per questo virus, quando invece le terapie esistono, sono in letteratura da anni e la Covid-19 è perfettamente curabile se la si tratta subito e in modo appropriato, e hanno insistito a screditare le terapie e a osteggiarle in tutti i modi. A te, Andrea.
Sì, grazie a Cinelli che vedo collegata. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Chiudiamo del tu con grazie perché ci siamo già
ci conosciamo.
Sì, ciao, grazie. Un attimo rubare 2 minuti per ringraziare innanzitutto questa idea di Anna Sant'Anastaso, tutti i colleghi, tutti i ragazzi che oggi da Marzia, Maurizio, Molla, Elisa, ma anche Roberta, Daniele che sono dietro le quinte, che non si vedono ma fanno un lavoro enorme. Volevo anche ricordare che tutto questo sforzo viene fatto sotto forma di volontariato, non abbiamo nessun compenso. Lo voglio ricordare perché è un servizio che avrebbe la veste di una TV pubblica, di un servizio di Stato, dovrebbe dare questo racconto di oggi. Quindi noi rimaniamo con l'umiltà di voler raccontare, cercare di raccontare la realtà e la verità, e di cercare di semplificarla affinché i cittadini possano trarre dai nostri racconti e dai racconti dei nostri testimoni quello che è realmente successo in questo periodo veramente folle di questi ultimi 4 anni e di quello che c'è